La squadra antimostro di Ruggero Perugini arriva alla conclusione che dietro ai delitti del mostro di Firenze ci sia un contadino di Mercatale, Pietro Pacciani, coadiuvato da altri uomini. Nel corso di perquisizioni, interrogatori e molti mesi di indagini, Pacciani e i compagni di merende, la strana banda composta anche da Mario Vanni e Giancarlo Lotti, vengono accusati, arrestati e condannati. O perlomeno Vanni e Lotti vedono il loro destino in carcere, ma non Pacciani, perché muore il 22 febbraio 1998, stroncato da un infarto che lascia molti punti interrogativi. Come li lascia, dopo tutto, una curiosa affermazione fatta da Giancarlo Lotti riguardo i loro lavoretti e qualcuno che, a suo dire, li avrebbe commissionati. Il commissario Michele Giuttari dell'Antimafia, al comando della squadra mobile di Firenze, non ferma le indagini, convinto che ci sia ancora molto da scoprire e che a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina.
Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto.
Il mostro di Firenze. La setta. Nel 1927 muore a Tokyo, in Giappone, Akutagawa Ryonosuke, uno dei più famosi e importanti scrittori giapponesi. A lui si devono capolavori come Yabu no Naka, Nel bosco, del 1922, e Rashomon, racconto breve del 1915, che insieme si trasformeranno in uno dei più noti e apprezzati film di Akira Kurosawa, l'imperatore del cinema giapponese. Con Rashomon, che uscì nel Paese del Sol Levante nel 1950, Kurosawa mette in scena uno splendido dramma basato sulla capacità dell'uomo di mentire, di usare la menzogna a proprio favore per sfuggire o per ottenere qualcosa. Così, sotto il Rashomon, cioè la porta di Rasho, accesso meridionale della città di Kyoto nel periodo Heian, si svolge il dibattito sullo stupro di una donna e l'uccisione del marito samurai a opera del bandito Tajo Maru, interpretato da un superbo Toshiro Mifune. A discutere dell'accaduto sono un monaco, un passante e un taglialegna che raccontano ognuno una versione differente della storia, invariabilmente falsa, poiché tutti riportano i fatti in base ai propri interessi. Il finale del film è meno nichilista di quello del racconto, ma questo gioco di bugie, un meccanismo di distorsione della realtà dove i punti di vista sono sempre manipolatori, si trasforma in una presa di posizione pessimistica. Le persone mentono e la verità è sempre relativa. A prescindere dalla pioneristica importanza cinematografica di Rashomon, quello che la pellicola crea non è soltanto una pietra di paragone, ma anche un principio chiamato appunto effetto Rashomon, utilizzato in ambito giuridico, psicologico, sociologico, per descrivere la soggettività percettiva del ricordo e del racconto di un dato evento. Scrive il giudice Peter Applegrath della Corte Suprema del Queensland in Australia. L'effetto Rashomon riguarda il modo in cui persone differenti descrivono lo stesso evento in modo diverso e contraddittorio, riflettendo la loro interpretazione soggettiva e la loro difesa egoistica, anziché una versione oggettiva. Ora, prendete queste parole. applicatele all'epopea giudiziaria del mostro di Firenze e avrete scavato solo la superficie della distesa paludosa che è la vicenda toscana. Perché in quella palude di segreti, menzogne, infamità, di sangue innocente versato e di anomalie, le morti, quelle strane, collaterali, quelle che sono collegate al mostro anche se a prima vista non si direbbe, ecco, quelle morti iniziano a essere troppe. Io sono Massimo Polidoro, vi do il benvenuto a Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta sui delitti del serial killer più famigerato d'Italia, il mostro di Firenze. E se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi episodi. Il commissario Giuttari e la squadra probabilmente non si aspettano il mondo che si schiude davanti ai loro occhi durante le intercettazioni, gli interrogatori e le indagini. Un mondo segreto e nascosto, fatto di prostituzione, violenza, perversione e occultismo, sia quello potenzialmente pericoloso che quello invece cialtronesco. Da quel mondo emerge un personaggio particolare, Salvatore Indovino, il mago di San Casciano, un ex operaio alcolizzato con precedenti penali che un giorno si stufa di lavorare e decide che fare il mago è meno stressante. Dal 1978 al 1984 vive con lui Filippa Nicoletti ed è proprio lei a raccontare in retroscena di quello che succede nella casa di Indovino in via Faltignano a San Casciano. La donna, indotta poi dal sedicente mago a prostituirsi, parla del luogo come di un ritrovo per pervertiti, amici e clienti di Indovino. E presto spuntano i nomi di Lotti, Vanni, Pacciani e di una donna, Gabriella Ghiribelli, una prostituta che frequenta Indovino tra il 1984 e il 1986. La Ghiribelli descrive il sabato sera in quella casa, fatti di alcol, orgie, sedute spiritiche, e racconta che dopo il delitto degli scopeti nel 1985, il gruppo del sabato poco per volta smette di riunirsi e Salvatore Indovino resta solo fino alla morte l'anno successivo. Giuttari a questo punto ricorda la testimonianza di una ragazza che nei primi anni 80 aveva incontrato per caso Indovino a San Casciano. L'uomo le aveva detto di essere un mago e le aveva spiegato un rito magico. La donna che vuole unire a sé un uomo deve convincerlo a far l'amore in un luogo all'aperto, in macchina. Quindi, perché il rito abbia successo, deve comunicare al mago la sera, il luogo e il modello della vettura usata dalla coppia. Intorno alla casa di via Faltignano, però, le cose non finiscono lì. Nei pressi vive una donna, Maria Antonietta Sperduto, che nel corso della prima inchiesta era risultata l'amante sia di Vanni che di Pacciani ed era stata ascoltata in aula, dove era stata anche insultata dal contadino.
Le cose giuste. Il fatto è lui di esta perduto, sperduto in lei, e una donna ora la vedela la conoscerà da sé. Se uno l'avesse a un piede merita tagliarselo per mandarla via d'intorno. La venne a ballare, ci fu la festa dei cacciatori a Monte Firidolfi e venne a impegnarmi, dice si fa un ballo e io accettai, ballamo. Allora noi suonava l'orchestra un tango e lei le faceva, la ballava il salto di capretto. Così io non mi ritrovavo con questa qui. Poi l'aveva un odore peggio della volpe. Allora io gli dissi, senta signora, abbia pazienza, grazie lo stesso, e la mandava qui paese.
Giuttari decide di incontrarla e nella sua storia si intrecciano nomi già visti e morti piuttosto strane. Maria Antonietta aveva vissuto in via Faltignano con il marito e tre figli. Poi però, alla vigilia di Natale del 1980, il marito, Renato, era stato trovato impiccato nella cantina di casa. Suicidio, si era detto. Non fosse per il fatto curioso che i piedi dell'uomo toccavano terra. Maria Antonietta rivela che Vanni e Pacciani avevano abusato di lei a lungo e in ogni modo, costringendola a subire le loro violenze e minacciando, in caso si fosse opposta, di farla pagare a lei e alla sua famiglia. Il marito, Renato, era al corrente di tutto, ma era già stato picchiato con violenza dai due e aveva paura. Anche se non ne aveva le prove, la donna era convinta che fossero stati proprio loro a uccidere il marito. Nell'agosto 1993 muoiono anche la figlia, Milva Malatesta, e il nipotino di 3 anni Mirko, uccisi e bruciati nella Fiat Panda di Milva, vicino a Barberino Valdelsa. Il delitto rimane impunito, ma è molto simile a quello che 12 giorni prima è costato la vita a Francesco Vinci, il sardo implicato nei delitti del mostro, vi ricordate, di cui Milva era stata l'amante. Anche lui morto incaprettato e bruciato nella sua auto, insieme al suo servo pastore Angelo Vargiu. E le morti strane collegate in un intreccio di coincidenze non finiscono. Che le cose si siano svolte in questo modo è stato più che una coincidenza, è stata una catena, disse lo scrittore svizzero Max Frisch, e la catena è quella rossa del delitto. Avanti e indietro nel tempo, nel 1984, 2 giorni prima dell'omicidio di Vicchio, i carabinieri scoprono a Calenzano il corpo di una donna completamente carbonizzato e pertanto irriconoscibile. Il cadavere è steso accanto a una Golf bianca, un'auto che risulta rubata. Il delitto rimane irrisolto. 19 maggio 1991 Vincenzo Limongi viene trovato impiccato nella sua cella presso il carcere di Sollicciano, dove nello stesso periodo si trova anche Pacciani. Negli anni 80 Limongi era stato convivente di Milva Malatesta. Irrisolto anche questo caso. Poi è la volta di Vinci e di Vargiu, delitto irrisolto pure quello. E dopo tocca a Milva, che era stata amante anche di Pacciani e al figlio Mirko. Il 28 maggio 1994, a finire strangolata e bruciata nel letto di casa sua a Lastra Signa, è una prostituta, Anna Milvia Mattei. Si scopre che la Mattei aveva avuto una relazione con Fabio, il figlio di Francesco Vinci. A questi delitti va aggiunta anche un'altra morte misteriosa, quella di Elisabetta Ciabani, una studentessa di 22 anni, amica di una delle vittime del mostro, Susanna Cambi. Il suo corpo viene ritrovato in un residence siciliano, nudo, riverso in una pozza di sangue, accoltellato al cuore, con il coltello ancora conficcato nel petto e al bube. Questa seconda ferita però sembrava provocata da una lama molto più affilata di quella ritrovata, forse un bisturi. Il delitto rimane irrisolto. Noi, lo sapete, ci vediamo molto lontani da chi vede complotti ovunque, ma è comunque singolare notare come tutte queste persone sono in qualche modo collegate alla vicenda del mostro, magari alcune solo marginalmente. Coincidenze, probabilmente. Oppure, come sostengono alcuni, qualcuno di loro era a conoscenza di qualcosa di importante che potrebbe essere costata loro la vita. Non possiamo saperlo. La SAM raccoglie tutte le informazioni relative alle morti considerate collaterali e mette insieme i dati dei colloqui avuti da Michele Giuttari con alcuni detenuti. Da questi il commissario e la sua squadra evincono che Pacciani in carcere, oltre a praticare strani riti esoterici, avrebbe tentato di commissionare omicidi ai danni di coppiette in cambio di molto denaro e di immobili. Secondo 2 carcerati, infatti, la richiesta era chiara. Una coppietta nella zona di Pontassieve, Rufina, Borgo San Lorenzo, da pedinare e a cui scattare fotografie, utilizzando quei rullini che stampano sulla foto il giorno, il mese e l'anno in cui viene scattata. E come li succede? Utilizzando una pistola e un coltello che si trovano in una borsa di pelle nei pressi dell'abitazione di Pacciani. Inoltre, sempre secondo le rivelazioni dei detenuti, il contadino avrebbe puntato il dito pure contro qualcuno che gli era stato accanto e che ora non fa niente per aiutarlo. Un uomo che dovrà essere ucciso, un postino da schiacciare, in altre parole Mario Vanni. Giuttari ascolta anche Giovanni Calamosca, un amico di Francesco Vinci, e viene a sapere che quando Vinci era finito in carcere con l'accusa di essere il mostro, piangeva spesso ed era molto impaurito. Aveva rivelato che stava pagando per gli amici che lo avevano abbandonato e diceva che se avesse rivelato le cose impressionanti che sapeva sull'assassino, sarebbe finita male per lui e la sua famiglia. Nel contempo pare che ricattasse qualcuno per il passaggio di mano della famigerata pistola calibro 22. Quello che la Sam comincia a pensare è che se davvero Vinci ricattava Pacciani o i suoi mandanti, come sostiene Calamosca, non sorprende che in seguito all'uccisione dei ragazzi tedeschi e alla sua scarcerazione, lo stesso Vinci, diventato alcolizzato e quindi incontrollabile, fosse stato ucciso. Sarebbe possibile, infatti, che avesse parlato del suo segreto con chi gli era vicino, amanti, parenti o amici, cioè lo stesso tipo di persone che rientrano in quelle strane morti collaterali. E se, si sono chiesti alcuni, osservando le cose in quest'ottica, anche la singolare dipartita di Pacciani rientrasse in un piano più ampio? Pacciani è uno che sa e che, verrà condannato, verranno fuori altri nomi, aveva detto Giancarlo Lotti tempo prima. Logico pensare a questo punto che se la teoria della Sam è corretta, allora potrebbe davvero esistere un famigerato e temuto secondo livello. Per Giuttari ci sono effettivamente elementi che farebbero realmente intravedere l'esistenza di uno o più complici di elevata estrazione sociale e ottima cultura, ma con una sessualità forse più disturbata di quella di Pacciani e soci. Un possibile indizio lo si potrebbe ricercare nell'ingente disponibilità economica di Pacciani, che sembrerebbe incompatibile con il fatto di avere passato diversi anni in carcere e con un lavoro saltuario da contadino, col quale intascava non più di 5.000 lire all'ora. Si parla di case, di buoni postali, del valore di oltre 157 milioni, più altri 57 versati in seguito. Lo stesso accade anche per Vanni, postino in pensione, 93 milioni di lire depositati su due libretti in banche diverse e 53 milioni investiti in buoni postali e in un libretto di risparmio. Da dove vengono tutti questi soldi? Giuttari, ostacolato anche da un trasferimento al quale si oppone con successo e che a voler fare della dietrologia sembrerebbe arrivare con troppa puntualità, raccoglie abbastanza materiale e consegna nell'estate 2000 al PM Paolo Canessa un dossier dove si ipotizza il secondo livello dei mandanti degli omicidi e si prospetta l'ipotesi satanica. In altre parole, secondo questa ipotesi esisterebbe un gruppo di persone potenti, protette, legate dal vincolo della setta, che commissionavano omicidi e feticci a Pacciani e ai suoi complici in cambio di grosse somme di denaro. Secondo il dossier di Giuttari, il delitto del 1968 era davvero un omicidio passionale, realizzato però con quell'arma poi finita, per qualche motivo da chiarire, nelle mani di Pacciani. La vera e propria serie di delitti seriali inizia con il doppio omicidio del 1974, una sorta di prova generale di una sequenza contraddistinta da elementi ricorrenti. Notti senza luna, weekend, mutilazioni delle vittime, utilizzo della stessa pistola e dello stesso coltello. Nel dossier si parla anche di una villa nei pressi di Mercatale, Villa Verde, all'epoca una casa di riposo per anziani non autosufficienti, poi trasformata in un albergo a 4 stelle che si ipotizza fungesse da ritrovo per i rituali satanici della setta. Vi lavorò anche Pacciani come giardiniere. Una perquisizione alla ricerca di una stanza segreta però non porta a nulla. Tuttavia ci sono altri indizi che sembrano spingere verso la pista esoterica. Il 10 settembre 1985 un guardacaccia di Sesto Fiorentino racconta al commissario del suo paese di avere riconosciuto i due turisti francesi assassinati e di averli incontrati pochi giorni prima a Calenzano. È stato lui a consigliare ai due di andarsene poiché l'accamparsi in tenda era pericoloso. Qualche giorno dopo, un suo collega che passava per quella zona nota su un pendio tre strani cerchi di pietre e li fotografa. Nota inoltre i segni che qualcuno stava spiando la tenda dei francesi e recupera un proiettile, il solito calibro 22 serie H Winchester. Il guardacaccia consegna tutto alla polizia, ma poi tutto finisce nel dimenticatoio, fino al 2001, quando viene finalmente chiamato in questura. Le foto sono ancora nel fascicolo, ma il proiettile, che all'epoca era stato inviato a Roma per una perizia, è scomparso. L'uomo però ricorda tutto e l'ipotesi esoterica sembrerebbe confermata dall'interpretazione di un'esperta consultata dagli inquirenti. I cerchi, del diametro di 90 cm l'uno, sono tre, due aperti e uno chiuso. In quello chiuso ci sono delle bacche e una croce di legno, uno è aperto e vuoto e nell'altro ci sono delle pelli di animali bruciate. Secondo questa esperta, indicherebbero tre momenti di un rito ben preciso. Cerchio aperto e vuoto significa coppia individuata, cerchio aperto con le pelli significa ordine di esecuzione, cerchio chiuso con le bacche e la croce omicidi commessi. L'ipotesi degli inquirenti comunque che i due francesi non fossero stati scelti a caso e che forse la loro presenza in quella piazzola di Calenzano, secondo alcuni ritenuta un luogo magico dai tempi degli Etruschi, non fosse casuale. A conferma di ciò c'è anche la testimonianza di un investigatore privato francese venuto in Italia nel 1985 per cercare la verità sull'omicidio di Nadine e Jean-Michel. Secondo lui i due erano venuti in Toscana proprio per partecipare a riti satanici e messe nere. Qualcuno li aveva adescati, messi in contatto con una setta della zona e poi trasformati in vittime sacrificali. L'investigatore racconta agli uomini della mobile di essere anche riuscito a infiltrarsi nella setta e fa nomi e cognomi di professionisti e di altri insospettabili che avrebbero aderito alla congrega. Peccato che tutto si sgonfi presto. Al di là delle ipotesi fantasiose della cosiddetta esperta di esoterismo con cui ho avuto modo di parlare anch'io, e vi assicuro che forse era esperta, ma di fantasie incredibili, ebbene si scoprirà che i due giovani visti dal guardiacaccia non erano affatto Nadine e Jean-Michel. Alcuni scontrini ritrovati nella loro auto infatti dimostrano senza alcun dubbio che dopo aver passato la frontiera tra Svizzera e Italia i ragazzi si sono fermati in un bar a Binasco vicino a Milano e poi presso una stazione di servizio in provincia di Alessandria. È dunque evidente che non potevano trovarsi la mattina del 4 settembre nella radura ai piedi del Monte Morello, a nord di Firenze. Non erano loro i due turisti francesi avvistati dal guardiacaccia e tutta la storia del viaggio in cerca di riti satanici è una bufala. Ma tutto questo verrà fuori in seguito. Nel frattempo il commissario Giuttari resta convinto di ciò che afferma nel dossier. C'è la certezza che dietro i duplici delitti del mostro di Firenze c'era un movente esoterico. Ora non si tratta più di indizi, abbiamo le prove documentali. Anche se probabilmente non si riuscirà, almeno per ora, a dimostrare in un processo l'esistenza di una setta satanica. Chiuse virgolette. Nel gennaio 2002 la SAM consegna a Canessa un nuovo dossier in cui si chiede al magistrato di procedere contro le proprietarie della villa di Poggio ai Grilli, Villa Verde. Il giornalista Giovanni Spinoso, accusato di frode processuale per aver inviato l'asta guidamolla di una pistola e altri messaggi anonimi, e l'ex appuntato dei carabinieri di San Casciano, Filippo Toscano, sospettato di avere fornito a Mario Vanni i proiettili calibro 22, oltre a Maria Ines Pietrasanti, indagata per rapina, per essere entrata a casa di Pacciani, aver aggredito e narcotizzato sua moglie e avere portato via alcuni documenti. Chi è questa Pietrasanta? La moglie di un medico, primario ginecologo a San Casciano, scomparso per infarto nel 1989, ritenuto, guarda caso, proprio il dottore che avrebbe pagato Pacciani e i suoi compagni. Ma non è l'unico nome di rilievo, perché Giuttari cita anche un ex ambasciatore, divenuto oggetto di attenzione degli inquirenti nel 1998, quando si registrò un suo inspiegabile interessamento nel momento in cui le indagini infilavano la pista dei mandanti. C'è poi un'altra persona che già nel 1998 aveva subito una perquisizione, Francesco Calamandrei, 63 anni, ex titolare di una delle farmacie di San Casciano, su cui già circolavano voci sui suoi strani gusti sessuali e sulle sue amicizie, e una denuncia dell'ex moglie, che lo indicava come coinvolto nei delitti del mostro. Il suo è un nome che spunta spesso nei vari verbali, e persino Pacciani, prima di morire, lo avrebbe additato come possibile mandante. A Firenze si indaga anche su Achille Sertoli, 70 anni, ex professore associato al Dipartimento di Dermatologia dell'Università di Firenze e specializzato in malattie veneree, imparentato, attraverso la moglie, con un importante personaggio della Procura Generale della Repubblica, poi andato in pensione. A metà degli anni Ottanta esercitava privatamente in uno degli ambulatori annessi alla farmacia di Calamandrei. L'accusa per tutti è di associazione a delinquere e omicidio, compreso quello di Pietro Pacciani, vittima di un infarto non naturale ma indotto da farmaci incompatibili con la sua patologia. Quando era stato ritrovato, infatti, il corpo aveva i pantaloni abbassati e la maglietta sollevata, come se qualcuno lo avesse trascinato per i piedi. Inoltre, anche se era inverno e si sapeva che Pacciani chiudeva tutto per paura di qualcosa, porte e finestre di casa erano state trovate spalancate. Non era stata eseguita un'autopsia, ma si era comunque deciso di conservare materiali biologici prelevati dal cadavere, unitamente alle tante medicine trovate durante la perquisizione. Si decide quindi di aprire formalmente un'inchiesta sulla sua morte e la Procura di Firenze incarica due tossicologi forensi di eseguire una perizia sulla base di questi elementi. Perizia che evidenzia la presenza di formoterolo, una sostanza presente in alcuni farmaci antiasmatici, ma controindicata rispetto alla situazione sanitaria di Pacciani, diabete e problemi cardiocircolatori. Questa e l'assenza dei farmaci necessari in casa avrebbero potuto causare o concausare l'infarto che lo ha ucciso? In casa sua erano state trovate ricette con la prescrizione di farmaci contenenti formoterolo. Ma chi le aveva scritte? Un amico di Pacciani, il pittore Celso Barbari, disse di avere parlato al telefono con l'amico la sera prima della sua morte. Pacciani però aveva fretta di concludere la conversazione perché disse di avere in casa un erborista. Chi fosse questo individuo non è mai stato accertato, ma c'è una vicenda molto interessante legata al filone di queste nuove indagini. Una vicenda strana come molte delle cose che riguardano il mostro di Firenze. Una vicenda che potrebbe forse rappresentare l'ultimo atto di questo terribile e interminabile mistero. Un mistero, come vedete, sempre più ingarbugliato e dove non si capisce più dove finiscano i fatti e inizino le fantasie. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, che ci permette di realizzare questa e le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri canali. Trovate i loro nomi in coda ai miei video e potete voi stessi sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi episodi, se già non l'avete fatto. Nella prossima puntata le cose si complicheranno ulteriormente. Spunta un altro nome, quello di un medico morto in circostanze misteriose un mese dopo l'ultimo delitto del mostro. Un medico che si dice fosse collegato ai delitti e il cui cadavere scompare inspiegabilmente dal cimitero. A presto!